22 minuti e 40 secondi, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, una buona serata a tutte e a tutti. Oggi ci occupiamo della sentenza della Cassazione sul caso di Ciotti e soprattutto delle reazioni politiche. Perché la Corte di Cassazione ha accolto, e questa è una sentenza naturalmente di per sé molto importante, il ricorso di alcuni migranti che furono tenuti su quella nave della Marina italiana, una nave dello Stato, per 10 giorni nell'agosto del 2018, era una nave della Guardia Costiera, da Salvini, che non li fece scendere, ve lo ricordate, al largo delle coste siciliane. Un ricorso per ottenere un risarcimento del danno, rimandando poi ai giudici ordinari di quantificare questa entità del danno e ribadendo nel dispositivo della sentenza come il salvataggio delle vite umane in mare sia un obbligo, non sia un optional. Non è il caso per cui Salvini è stato processato a Palermo e poi assolto. Il caso Open Arms fu denunciato anche per il caso di Ciotti, ma il Tribunale di Catania rimandò tutto quanto al Parlamento per l'autorizzazione a procedere e il Parlamento non diede l'autorizzazione a procedere. C'era il governo Lega 5 Stelle all'epoca. E però poi ci sono le reazioni, tutto il governo, da Meloni a Salvini, a Tajani, a Nordio, oggi hanno criticato questa sentenza, lo hanno fatto con toni vari, articolati, i peggiori, Salvini e Meloni, Salvini che ha detto che questa sentenza non fa bene al rapporto dei cittadini con le istituzioni e Salvini invece ha velatamente anche così invitato a non rispettarla, questa sentenza, dicendo paghino i giudici. Sarebbe da dire puro stile orbaniano. Buonasera Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale alla Università La Sapienza di Roma.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Quindi, dicevo, Salvini usa parole che ricordano un po' quelle di Orban nei confronti della magistratura.
Ma vede, non è la prima volta che questa maggioranza, questo governo si dimostra molto irascibile alle sentenze dei giudici, allo Stato di diritto sostanzialmente. Questa volta è la Suprema Corte, sono le sezioni unite della Corte di Cassazione, quindi veramente la magistratura superiore rispetto ad ogni altra. E beh, insomma, io posso capire perfettamente che non si condivida il contenuto politico della sentenza, ma in qualche modo bisognerebbe avere la consapevolezza che nello Stato di diritto per fortuna il governo è controllato dai giudici e ogni tanto e quando si incorre in responsabilità, come in questo caso responsabilità civili, è giusto chi ha fatto un danno a delle persone, che siano migrati o cittadini, mi sembra del tutto irrilevante, risarcisca il danno stesso. Questo ha affermato la Cassazione semplicemente. Sarebbe ben grave se un governo in qualche modo avesse la disponibilità della giurisdizione. Lei dice Orban, peggio, forse ancora peggio, cioè soltanto quei governi che non rispettano la divisione dei poteri può spingerci a non rispettare la legge, ma sono convinto ovviamente che queste sono, come dire, escandescenze o espressioni di rabbia. E poi in Italia, nello Stato di diritto prevale, adesso vedremo e sono sicuro che il governo risarcerà i danni che ha commesso.
Beh, dobbiamo augurarcelo, quantomeno. Dopo di lei avremo il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, professor Azzariti, perché comunque queste parole che arrivano da leader politici della maggioranza e soprattutto da esponenti del governo a massimo livello, ha parlato la Presidente del Consiglio, sono comunque dei tasselli di questo attacco politico del governo alla magistratura. Non dimentichiamo che c'è in Parlamento in discussione un disegno di legge per riformare la magistratura che non piace ai magistrati.
Che non piace ai magistrati, che non piace a molti commentatori. Vede, tra le ragioni per cui non piace alla magistratura il disegno di legge della separazione delle carriere, che i magistrati, come anche alcuni commentatori, ma soprattutto i magistrati, temono che questo sia uno strumento per affievolire, se non annullare, la indipendenza e autonomia della magistratura stessa e Nordio, il governo, l'attuale maggioranza nega decisamente questo presupposto e parla anche, come dire, di un processo alle intenzioni. Ora, dalle intenzioni mi sembra che ci sono alcuni fatti che dimostrano, non so se questo disegno di legge riuscirà a, come dire, sottoporre al controllo del governo i pubblici ministeri, però certamente dimostra come ci sia una gran voglia di evitare, adesso non mi ricordo, lei lo saprà meglio, qual è stata l'espressione di Salvini, sentenze scandalose o che gridano vendetta.
Allora me lo vado a recuperare intanto che parlo, perché così lo diciamo giusto, però Salvini ha detto che devono pagare i magistrati e se vogliono i migranti, se li portino a casa loro, possono piantare le tende davanti alla Corte di Cassazione.
Ecco, facendo un'interpretazione benevola in fondo di queste parole, si potrebbe dire, beh certo, questa una pulsione verso il controllo di queste della magistratura si evince e quindi questo può in qualche modo preoccupare anche se mettiamo insieme i tanti e diversi tasselli. Io insisto, le sentenze possono non piacere e se non piacciono normalmente si ricorre. Adesso in quest'ultimo caso non si può neppure ricorrere perché stiamo parlando appunto della Corte di Cassazione a sezioni unite e quindi al di sopra non si può più ricorrere a nulla. Ma in tutti gli altri casi, anziché far quel che normalmente fanno tutti i cittadini, appunto ricorrere, nei confronti delle sentenze, l'abbiamo visto, di primo grado, dei tribunali, addirittura delle inchieste dei pubblici ministeri, dei tribunali di appello, ogni volta ci si lamenta e si dice che i giudici esondano. No, i giudici possono sbagliare, possono fare sentenze sbagliate, sono i politici che in qualche modo esondano quando pensano di poter, come dire, aggredire la magistratura. Guardi, il comunicato di tre righe della prima presidente della Corte di Cassazione sono molto significative perché in qualche modo è espressione di una difficoltà. Dice la presidente, appunto, un po' quello, riassume quello che stiamo dicendo anche noi in questo momento. Le sentenze possono essere sbagliate e dunque criticate, ma non si può in qualche modo, non ci si può esprimere con questa violenza, insulto e contrasto nei confronti dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Senta, e lo stato di diritto.
Professore, quindi, lei ha usato una parola prima, pulsione, a me è venuto un po' da ridere, sa perché? Perché in redazione scherziamo, esistono alcune parole che vanno di moda in questo periodo, sono un po' le parole parassite del giornalismo, no? Una è proprio pulsione, l'altra è postura e la terza è autocrazia. Allora, giocando con queste parole, anche leggendo Meloni che dice questa sentenza non avvicina i cittadini alle istituzioni ed è frustrante spendere i soldi per questa cosa, c'è un po' una pulsione autocratica?
A me mi è venuta invece in mente un'altra riflessione leggendo le parole che lei adesso ha riferito. È vero, c'è un problema di difficoltà di garantire i diritti e di, come dire, modifiche dei sistemi di bilancio, però io credo che sia giusto risarcire i danni, soprattutto dopo una sentenza di condanna civile. Forse sarebbe anche opportuno preoccuparsi distribuzione del reddito e magari fare altre cose, cioè risarcire i danni e ridurre le spese militari, vogliamo dire per esempio le spese militari per in qualche modo attenuare i tanti problemi che abbiamo in Italia. Vede, sono questioni di priorità politica, ognuno ha le sue, una priorità politica non è invece una priorità politica il risarcimento dei danni causati a seguito di una condanna.
Grazie professor Azzariti per essere stato con noi questa sera.
Grazie a lei.
Arrivederla e una buona serata a Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. professor Azzeriti che ricordava le parole della Presidente della Corte di Cassazione che ha reagito agli attacchi del governo, anche l'Associazione Nazionale Magistrati lo ha fatto, ha parlato di attacchi irrispettosi per la separazione dei poteri. E noi abbiamo in linea il segretario della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti. Buonasera, dottor Maruotti.
Sì, buonasera a voi.
Perché vedete un attacco alla separazione dei poteri nelle parole, nelle critiche? Tutto sommato le critiche politiche sono legittime.
Ma le critiche sono legittime ai provvedimenti giudiziari. Il punto è che non sembra che chi le ha formulate abbia letto nel merito le motivazioni della sentenza, ma soprattutto quello che colpisce è che ancora una volta si attacca un provvedimento perché non è gradito e si attacca chi lo ha redatto, in questo caso addirittura i giudici delle sezioni della Cassazione. Questa è una cosa che ci colpisce se consideriamo che solo 48 ore fa avevamo ricevuto rassicurazione dal governo che non ci sarebbero stati più attacchi ai magistrati per sentenze non gradite.
Questo nell'incontro che avete avuto con il governo?
Sì, il 5 marzo, solo due giorni fa.
Poi sono passati due giorni, arriva una sentenza che tocca un po' il ganglio, uno dei gangli quantomeno della ideologia politica di questo governo, che è l'immigrazione, e leggiamo questa sfilza di affermazioni.
Sì, colpisce anche francamente il fatto che si dica che per risarcire poche decine di migranti si mette a rischio la possibilità di assicurare le risorse per la realizzazione del programma di governo. E, peraltro questo chiaramente è un precedente importante perché quando si pronunciano le sezioni unite vuol dire che si detta, diciamo, si indica una linea giurisprudenziale importante. Però è un precedente che potrà essere applicato soltanto a casi del tutto analoghi. E io non credo che si ripeteranno vicende come quella, cioè sostanzialmente di un fermo che ha caratterizzato la vita per alcuni giorni, la vita di migranti che arrivavano appunto da paesi come la Libia e altri, insomma.
Senta, io le chiederei se vuole, può, di commentare le parole del ministro della giustizia Nordio, che è naturalmente, essendo il ministro della giustizia, il vostro principale interlocutore, perché lui commenta la sentenza e dice una cosa che vorrei che lei ci spiegasse, che ci interpretasse. Lui dice: molte volte la magistratura non guarda oltre il significato né il risultato delle proprie decisioni. Certo, prima di tutto il diritto, ma al di là del rigore della legge formale, come se ci fosse una legge informale, insomma, e della sua applicazione, bisogna stare attenti ai risultati che possono essere devastanti in altri settori. Ma che cos'è questo? Un invito, come dire, a ragionare politicamente quando si scrivono le sentenze?
Guardi, sono affermazioni che disorientano la magistratura e tutti i magistrati che le leggono, perché un giorno ci si dice che dobbiamo essere, siamo soggetti soltanto alla legge, noi lo sappiamo benissimo perché lo dice la Costituzione, e dobbiamo essere fedeli, applicare in modo del tutto fedele, quasi senza neppure interpretare le norme. Oggi invece l'indicazione che proviene dal Ministro della Giustizia è un'altra, cioè le leggi non vanno applicate in modo testuale quando l'effetto della loro applicazione può produrre effetti, diciamo, negativi, evidentemente per le linee programmatiche del governo. Io così ho inteso questa dichiarazione, però potrei averla letta male.
Sì, in effetti è un po' strano, no? È come se Nordio, il ministro, ricordiamolo, della giustizia, stesse dicendo: c'è una legge che tutela i migranti, ma non andrebbe applicata perché bisogna combattere l'immigrazione.
Ma intanto la legge è stata applicata riguarda tutti, non i migranti, nel senso che i migranti sono persone come altre che hanno chiesto un risarcimento per un danno che avrebbero subito, avrebbe potuto chiederla chiunque, anche cittadini italiani. Non è una legge speciale. E il punto è un altro, è che i magistrati applicano la legge e credo non debbano francamente preoccuparsi poi anche degli effetti, come dire, sul piano delle politiche governative. Noi siamo stati accusati di essere nemici della nazione, siamo stati accusati di non collaborare con il governo nell'attuazione del programma. Sono tutte cose che non competono ai magistrati. I magistrati devono applicare la legge, senza distinzione. Questo ci dice anche l'articolo 3 della Costituzione.
Senta, torniamo a quell'incontro che avete avuto con il governo. Naturalmente c'è in gioco la riforma della magistratura. Che argomenti avete portato, se ce lo può dire, al governo?
Guardi, noi intanto abbiamo chiesto che appunto cessassero gli attacchi ai magistrati fondati soltanto sulla non condivisione di alcuni loro provvedimenti, attacchi che si sono tradotti in attività quasi di dossieraggio, ovviamente non da parte di esponenti politici, magari da parte di alcune testate giornalistiche. E questo chiaramente non va bene, ma sono magari anche reazioni alimentate da reazioni un po' scomposte di alcuni esponenti politici. Siamo andati anche a dire che non eravamo lì per negoziare nulla, anche perché noi non abbiamo nulla da dare in cambio e non siamo legittimati a trattare o a negoziare per conto dei cittadini una riforma che riguarda tutti, come la riforma costituzionale. E poi abbiamo esposto le nostre preoccupazioni, le ragioni di criticità che rinveniamo nel testo della riforma, che riguardano appunto la separazione carriere, il doppio CSM, l'alta corte, il sorteggio. E infine abbiamo detto che una vera riforma della giustizia dovrebbe fondarsi su altri presupposti, che sono quelli contenuti in quegli 8 punti che abbiamo esposto alla Premier e agli esponenti del governo che erano presenti, e che su quelli siamo disponibili invece a collaborare e confrontarci. Peraltro sono richieste che facciamo da anni sull'aumento degli organici, sulla edilizia carceraria, giudiziaria, sulla assunzione di nuovo personale amministrativo, stabilizzazione dei precari della giustizia. Insomma, sono richieste che facciamo non nel nostro interesse, non abbiamo chiesto aumenti di stipendio, non abbiamo chiesto giorni di ferie in più, chiediamo soltanto di essere messi in condizione di lavorare al meglio. E ho fatto anche presente al governo e alla Premier, che in Italia abbiamo il numero più basso di magistrati rispetto alla media europea, a fronte invece di un carico di lavoro che è tra i più alti in assoluto, e nonostante questo siamo riconosciuti come essere i magistrati tra i più produttivi in Europa.
Rocco Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, grazie per essere stato con noi. Una
Grazie a voi, buona
buona
serata.
serata. E poi naturalmente c'è il merito della sentenza perché i magistrati della Suprema Corte in seduta con le sezioni riunite sono proprio entrati nel merito e hanno scritto nella sentenza come ci si deve comportare rispetto al salvataggio dei migranti. E con noi c'è Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans. Buonasera Casarini. E
Buonasera, ciao a tutti, ciao.
allora, qui i magistrati della Cassazione dicono, oltre che si dovrà procedere con il risarcimento dei migranti che hanno fatto ricorso, che i giudici hanno diritto di entrare nel merito dei divieti di sbarchi e poi che soccorrere in mare è un dovere. Probabilmente è questo che
Sì.
politicamente fa arrabbiare il governo.
Eh sì, è questo perché tutte, diciamo, la politica del governo è principalmente in tema di migranti, è principalmente quella di cambiare il diritto internazionale sostanzialmente, ma l'abbiamo visto anche con il caso Al-Masri e la Corte Penale Internazionale, cioè tutti quei diritti che sono di rango costituzionale, quindi non sono più importanti delle leggi ordinarie che un governo può fare, un governo, diciamo così, pro tempore può fare. E quindi la Cassazione dice, una cosa che anche, insomma, uno studente di giurisprudenza sa benissimo, cioè che la Convenzione di Amburgo, che è un obbligo soccorrere le persone che rischiano di annegare in mare, uno. E questa cosa avviene prima di qualsiasi tipo di ragionamento legato alle politiche di respingimento dei migranti e cose del genere. Potremmo dire che anche per la Libia dovrebbe valere, no? È un obbligo non finanziare dei lager dove vengono effettuate delle torture da un signore, per esempio come quello di Mitiga, che si chiama Al-Masri, anche se questo provoca il fatto che queste persone magari restano vive, magari provano ad arrivare a salvarsi, ad arrivare verso le coste europee, verso le coste italiane, ma è un obbligo non fare queste cose, non violare i diritti umani. Però quando glielo dicono è ovvio si arrabbiano, no? Perché ovviamente tutte le loro politiche sono basate su questo tentativo di cambiare e di torcere, insomma, questo discorso dei diritti umani e di subordinarlo ai loro interessi politici del momento.
E quando lo dicono reagiscono affermando che il popolo si ribellerà, che questi soldi non vanno dati, che i giudici si portino a casa loro i migranti e queste cose qua.
Sì, beh, questo è il loro, diciamo così, il loro lato eversivo. Non dobbiamo dimenticarci che questa destra globale, di cui fa parte anche l'esempio provinciale italiano, diciamo, è comunque, come dire, proiettata verso una dinamica eversiva, cioè una dinamica alla Capitol Hill, per cui è chiaro che loro in testa hanno anche questa minaccia. Poi io sono dubito, insomma, perché poi questi qui sono stati allevati in batterie, diciamo, della politica a 20.000 euro al mese di stipendio, ovvio. Per esempio, quando dicono che gli italiani dovranno pagare questo costo, ma dovrebbe pagarlo Salvini questo costo, perché è lui che ha fatto questa violazione. E tra l'altro dicono i migranti che sono clandestini, sì, portati dalla Diciotti, che è una nave della Guardia Costiera italiana. Cioè, quindi allora cosa facciamo? Diamo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla Diciotti? Insomma, è tutto, insomma, dentro questo quadro, per cui le sentenze che vanno bene a loro ovviamente le enfatizzano, e quando ci sono quelle che invece gli ricordano che c'è ancora uno stato di diritto si arrabbiano. Però la dice lunga anche sul fatto di che idea hanno di magistratura, cioè una magistratura che deve fare quello che dice il governo, esattamente come Orban.
Come si svolge il vostro lavoro oggi? Quali ostacoli trovate davanti?
Intanto abbiamo davanti l'ostacolo come questo, appunto, rappresentato dal governo italiano, purtroppo. Il nostro lavoro è continuo, c'è una civil fleet. Ecco, io vorrei enfatizzare questo fatto. In questi anni le hanno provate tutte per fermarci e ancora lo faranno. Figuratevi, io, insomma, il caso Paragon è qui a dirci che mezzi usano. Ma al di là di questo, la Civil Fleet è cresciuta, c'è una flotta civile europea di navi di soccorso, e l'ultima cosa, diciamo così, che si è vista bellissima è stato il fatto, ad esempio, il salvataggio dei 32 delle 32 persone eritree profughe che erano aggrappate a una piattaforma petrolifera da 4 giorni al largo di Lampedusa, e nessuno andava a prenderli. È andata una nave del soccorso civile, la Aurora di Sea Watch. E queste sono le cose che poi funzionano. Funziona il fatto che tutte le persone che riusciamo ad incrociare, che sono bisognose di aiuto, le aiutiamo. E per noi, ad esempio, noi che battiamo bandiera italiana, questo è un grande orgoglio, il fatto di essere, come dire, di portare il nostro paese a fare anche queste cose e non lasciare che il nostro paese sia semplicemente il paese dei Salvini, delle Meloni, di questo discorso meglio che affoghino piuttosto che vivano, eccetera, eccetera.
Questa è la politica anche dell'aggressività verbale, della fare la faccia feroce nelle intenzioni loro, dovrebbe indurre i migranti a non partire più, ma è così? C'è una riduzione delle partenze?
Ma no, non esiste nessuna riduzione delle partenze, perché purtroppo aumentano i motivi che spingono le persone a partire. Guarda, io sono e noi siamo per il diritto a restare a casa propria. innanzitutto, ma bisogna concederlo questo diritto. Non si può far finta di non vedere cosa sta succedendo in Africa, cosa sta succedendo nel Nord Africa. Ci sono dei totalitarismi che purtroppo anche noi alimentiamo, perché magari, non so, dall'Egitto fino alla Libia, il tema è come dire, il nostro interesse petrolifero, per esempio, su quei paesi. Allora, l'Egitto l'abbiamo conosciuto, no? Con Giulio Regeni, con le torture, con migliaia e migliaia di persone incarcerate da un regime militare. Però lì c'è un grande giacimento di cui l'ENI, diciamo così, lo sfrutta, e quindi figurarsi se possiamo cambiare, no, atteggiamento. E la Libia lo stesso. In Libia non c'è solo il problema dei migranti, il grande tema è il consorzio NC7 per la gestione di tutte le risorse petrolifere della Libia. E questi sono i grandi interessi, purtroppo, che poi vengono messi prima di qualsiasi tipo di aspetto di civiltà, di sviluppo democratico dei paesi, eccetera. E quindi nascono gli stati canaglia, eccetera, anche con, purtroppo, con l'aiuto di quelli che si dicono civili, no? E quindi, insomma, noi abbiamo di fronte questo, abbiamo di fronte una scelta che dobbiamo fare. Io sono convinto che mettere al centro la persona umana e poi far discendere da questo un sistema di regole, un sistema di diritti e di doveri, sia la strada da percorrere. Ma qui noi abbiamo il problema che le persone umane non sono più al centro. E questo è il grande. Loro vogliono mettere le regole con al centro il mercato invece che le persone.
E questa è molto questa cosa. Grazie Luca Casarini. Ti saluto. Luca grazie Casarini di Mediterranea Saving Humans. Una buona serata. Sono le 20.30 tra uno. Adesso sono le 20.30 in questo momento. Luigi Ambrosio vi saluta. L'Orizzonte delle 20 torna lunedì, come sempre attorno alle 20, adesso vi lascio con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.